Bentornati all'appuntamento insieme a Liberi Tutti con la nostra Susanna Schimperna, che vado subito a salutare. Ciao Susi, benvenuta.
Ciao, grazie, bentrovati tutti voi.
Oggi parliamo insieme a te di follia, come mai?
Eccoci. Beh, dunque guarda, lo spunto proprio occasionale è stato un libro che mi è piaciuto moltissimo. L'autore è Claudio Marrucci, è un romanzo, non è un saggio. Si chiama Ammettiamo che l'albero parli, edizione Fahrenheit 451. E mi è piaciuto proprio perché appunto non è un saggio, ma è una storia di un folle scritta da lui stesso. Naturalmente Claudio Marrucci non è un folle, ma poi sai, naturalmente fino a un certo punto, perché abbiamo avuto il caso di Alda Merini, che è di una grandezza incredibile, che quando parlava diceva delle cose di un'intelligenza, di una lucidità incredibili, e però ha avuto la vita che ha avuto nei manicomi, torturata, considerata anche irrecuperabile. E allora da lì mi è venuto da pensare che non si parla più per niente di follia. E quando vediamo questi casi terribili di cronaca nera, siamo sempre pronti a dire va rinchiuso per sempre, dietro le sbarre, ha ammazzato i figli, ha fatto quello, e non ci viene più in mente che si tratti di follia. È come se la follia fosse stata estirpata dalle nostre idee, dalla nostra addirittura concezione di vita, come se non avesse più diritto di cittadinanza. Io vorrei, guarda, se mi permetti, fare un breve excursus per spiegarti che cosa è stata nella società la follia, nel senso di che tipo di vita orrenda hanno avuto le persone considerate malate mentali, e non solo loro, anche quelle assimilate ai malati mentali. Abbiamo avuto la legge Giolitti, che era dell'inizio del Novecento, totalmente repressiva. Andava in manicomio, e guarda, se la usassimo oggi questa legge quanta gente ci dovrebbe andare in questo manicomio che non c'è più, chi era pericoloso a sé e agli altri e chi dava pubblico scandalo. Puoi capire quanta gente poteva entrare in manicomio senza essere neanche disturbata mentale. Per di più, col codice Rocco era obbligatoria l'iscrizione del malato di mente nel casellario giudiziario. Quindi chi era disturbato mentalmente era in automatico un criminale, e quindi una persona che non poteva fare tante cose, che non poteva lavorare, che non poteva, figurati, col codice Rocco, sei nel casellario giudiziario, sei fuori dal mondo praticamente. In più, questi direttori potentissimi dei manicomi, che dopo o una settimana o due settimane dal ricovero decidevano della tua vita, decidevano se rilasciarti o se farti un ricovero a vita, e a quel punto non uscivi più. Quando è arrivato Basaglia, quel Basaglia che oggi critichiamo tanto perché, oh mio Dio, ha aperto i manicomi, senza mai ricordarci che se Basaglia ha aperto i manicomi, poi c'era la seconda parte della sua idea, delle sue idee, delle sue proposte, che non è stata mai attuata. Quindi è vero che si sono aperti i manicomi, ma è vero anche che poi queste persone sono state abbandonate. E Basaglia, parliamo ormai del 62, Basaglia a Gorizia ha sperimentato l'apertura dei manicomi. Ci sono dei bellissimi filmati che ho visto, ho seguito un corso per giornalisti su queste cose. E per la prima volta Sergio Zavoli nel 68 portò le telecamere del manicomio di Gorizia e realizzò questo stupendo Giardini di Abele, dove si vedevano delle persone, ecco, non si vedeva il matto, perché fino a quel punto l'idea era che ci fosse il matto, senza contare che con quelle leggi lì i matti erano le ragazze che non avevano una famiglia, le donne che erano rimaste incinta fuori dal matrimonio, il figlio del ricco che doveva essere abbandonato dai fratelli perché dava fastidio e volevano spartirsi l'eredità senza di lui, o anche semplicemente chi era un po' diverso, chi era anticonformista, chi era povero. I manicomi hanno avuto anche la funzione di posti in cui rinchiudere la gente che non serviva, che non era produttiva, di cui non si aveva bisogno. Quindi guarda, ci sono persone che sono nate addirittura e morte lì dentro, che non avevano alcun problema mentale, ammesso poi che i problemi mentali potessero essere curati lì, e che non hanno mai visto il mondo esterno. Così, semplicemente perché questa società è veramente mostruosa. Senti, io ti leggerei un pezzetto.
Sì, dai, ascoltiamo.
Che davvero consiglio di leggere sia a chi ha disturbi mentali. Ah, poi guarda, brevemente ti dico in Italia come siamo messi con i disturbi mentali e ci accorgeremo che ci siamo dentro anche noi. Guarda, proprio un pezzetto minimo. Tutto il reale non è altro che una mia idea. Credete di avermi riportato alla realtà? La realtà è sempre dentro ognuno di noi. Io non sono mai andato da nessuna parte, sono qui come sono sempre stato. E voi non siete altro che dei fantasmi della mia testa. Quando io smetterò di esistere, voi scomparirete con me. L'unico a restare sarà Claudio, una lingua senza alfabeto, una maschera senza poteri, un granello di polvere in un deserto di sabbia. E Claudio è il protagonista che parla di sé, no, come a volte accade, in terza persona. Senti, dicevo i dati in Italia?
Sì.
Dunque, qui in Italia di ansia e panico soffrono tra gli 8 e i 10 milioni di persone e sono in aumento. Ora capisci che se ci levi i bambini, se ci levi le persone molto avanti con l'età che probabilmente neanche vanno a farsi vedere da uno psicologo o da un neurologo, sono tanti proprio. Poi il secondo disturbo di cui soffrono in tantissimi, anche questo in enorme aumento, è la depressione. Ci sono poi disturbi bipolari e disturbi del sonno e gli schizofrenici sono valutati tra il 500.000 e il 1.000.000 di persone. Che mi dice?
Beh, sono...
Pensa se fossero tutti rinchiusi, saremmo tutti rinchiusi.
Sì, infatti, saremmo tutti rinchiusi, infatti.
Vabbè, io personalmente ho disturbi del sonno, il panico mai avuto, l'ansia no, ma la depressione sicuramente sì, e non sono convinta di non essere un po' schizofrenica.
Ecco. l'abbiamo detta tutti oggi, grazie ovviamente insieme alla nostra Susanna Schimperna e quindi viva anche un po' di follia, diciamolo, vai, a presto.
Ciao, ciao a tutti, ciao. I know you say you know.